su Unica Radio scarichi e riascolti gratuitamente le interviste e le porti in giro con te. Unica Radio, Be Podcast.
Anche Nicola Porceddu si è aggregato al carrozzone di Soundinia. Siamo molto felici di averlo con noi. Simone Cavagnino che vi parla. Qui accanto anche Black Mamba, Francesca Balia. Insomma, ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Allora Nicola, il tuo nome d'arte è Dainokova.
Dainokova, sì.
Quindi partiamo proprio da qui, dal tuo nome. Spiegaci perché hai scelto appunto di chiamarti Dainokova.
Cercavo praticamente un nome d'arte perché avesse comunque in sé un bel suono, un immaginario, e che fosse chiaramente originale. C'era un periodo che scrivevo un romanzo con questo nome d'arte così, cioè questo Dainokova, che in realtà era Dinokova, inglesizzato nei suoi viaggi dalle altre persone che incontrava, a tal punto che con i miei amici che leggevano questo romanzo avevano deciso di utilizzarlo come intercalare assieme a me, chiaramente. Quindi praticamente lo utilizzavamo in continuazione, cioè tipo Dainokova, lo scrivevamo sui muri così, era un po' il puffare della situazione, no? E allora niente, a un certo punto stavo cercando un nome d'arte e questo mio amico mi ha detto: secondo me la cosa migliore che potresti fare è scegliere Dainokova. E quindi niente, ho deciso di metterci questo immaginario dentro, cioè ognuno ci vede quello che vuole, se vogliamo.
È un nome che poi quando lo senti nominare, insomma, io ti avevo già sentito nominare, credevo si trattasse di un gruppo composto.
Esatto.
Perché da questa idea proprio, i Dainokova, cioè è molto particolare per questo. Quello che ti chiedo è: che studi hai fatto tu?
Come studi, vabbè, io ho fatto dopo chiaramente vari fallimenti in ambito, cioè, matematico, così ho deciso proprio di rifugiarmi nel liceo classico, un po' per passione, un po' perché proprio non sentivo di riuscire a fare niente che avesse a che fare con la matematica o logica. Allora ho scelto il liceo classico, ho finito il liceo classico con grande fatica perché non riuscivo a stare proprio seduto a studiare, quindi ci ho messo un po' a finirlo e quello è stato proprio il mio unico studio, cioè ho finito con le superiori, mi sono diplomato e poi non ho continuato, ho deciso poi di prendere, partire e vivere un po' le mie cose.
Questo si evince soprattutto dai tuoi testi, proprio la formazione classica, anche la struttura, il modo di scrivere, appunto di piazzare le parole rispetto alla musica, soprattutto perché sono parole composte, cioè insomma si tratta comunque di testi molto elaborati che si dice sempre che sia molto difficile cantare e scrivere in italiano rispetto alle altre lingue.
Lo è, sì.
Quindi mi chiedo appunto, tu poi ci racconti, che ci racconterai che appunto il tuo percorso è stato un po' in giro per il mondo, tu hai viaggiato, hai girato,
sì.
E quindi parli bene anche l'inglese, suppongo.
Sì,
ecco. Perché?
Ecco,
però perché appunto poi la scelta di utilizzare l'italiano? Perché è la tua lingua, perché ti permette poi di esprimere dei concetti più elaborati rispetto all'inglese?
Questa è interessante, è una domanda molto interessante, perché in realtà quando sono partito ho iniziato un po' i miei viaggi, che tuttora si sono un po' fermati, devo ammetterlo, già da un paio d'anni. Però quando è stato il momento in cui ho deciso di viaggiare, una delle scelte che volevo fare, visto che io ascolto principalmente musica anglosassone, era quella poi di non tanto di imparare il suono dell'inglese, perché quello è emulabilissimo anche non sapendolo parlare, quanto riuscire comunque a impararlo per potermi esprimere in maniera efficiente, diciamo, efficace, così. Quindi quando sono stato un po' fuori ho imparato bene l'inglese, non sono certo un drago, però comunque l'ho imparato abbastanza bene e mi sono proprio reso conto, un po' felicemente, un po' sfigatamente, che mi piaceva proprio scrivere in inglese, in italiano. Uno, perché mi veniva proprio naturale, due, perché comunque riuscivo magari a ottenere dei risultati come poter essere ironico o poter spiegare delle cose che comunque erano comunque difficili da spiegare in inglese, perché comunque è la mia lingua, comunque l'italiano. E poi potevo, la cosa più interessante è che potevo decidere di strafarcionare l'italiano a piacimento, cioè provare a staccare le spine, vedere cosa succedeva, magari mettendo delle parole che teoricamente magari spesso e volentieri non si usano nell'immaginario.
Infatti appunto, che tipo di tecnica è questa? È una tecnica oppure è un qualcosa che ti viene?
E io mi leggo molto all'immaginario, cioè per me un testo deve avere comunque un'immagine, deve richiamare delle immagini, piccole impressioni. A me piace molto fare così. Mi sono accorto inconsciamente che già facevo così. Adesso diciamo che nel percorso l'ho sviluppato un po' di più questa cosa, quindi sono diventato ultra severo. Ogni testo l'ho peso al massimo perché abbia comunque un che sia completo per me. Cioè proprio lavoro sul pezzo, e se praticamente non ha tutto quello che richiede per me un testo, non in genere non lo pubblico, comunque non lo suono.
Lo dico perché sono rimasto colpito da Sirene Acciughe, che tra l'altro io vedo che tu hai la chitarra e quindi ce la puoi anche suonare live. E a un certo punto, appunto all'inizio, dici: questo sono io, dal mare più profondo, quello torbido di ombre e di scatole di acciughe. E poi che belle certe strette di mano, specialmente gli italiani, che poi quando li incontri non sanno cosa pensi o cosa farai. Direi che andiamo ad ascoltare appunto Sirene e Acciughe.
Questo sono io, dal mare più profondo, quello torbido di ombre e di scatole d'acciughe. Che belle certe strette di mano, specialmente gli italiani, che poi quando li incontri non sanno cosa pensi e cosa farai. Maggio, giugno, luglio, è uno scorcio che sa d'infanzia, proprio quando è detto basta, un attimo di pura eternità. Se hai lasciato andare un fiume fra le dita, strappato dolcemente dalle sponde della sua riva. Alto in bella vista c'è l'addio di un caro amico, che si è rotto e ha lasciato tutti quanti nella propria gelatina. Tramonti a vista persa, e quanti ne hai perduto, e quanti ne hai guardato, caleidoscopi dentro la realtà. Innamorarsi della propria vita, si sa, te ne accorgi quando ti è passata a fianco, perché è già finita. Più calmo, quello pieno di sirene, con le acciughe ancora vive, che ancora non conoscono l'esistenza delle città.
Questa era c'era Sirene Acciughe live at Soundinia. Insomma, tu Nicola sei uno dei pochi che hanno avuto l'onore di suonare in questo studiolo.
Vi ringrazio.
Un po' come gli studioli dei pittori che prima di diventare famosi appunto avevano delle piccole stanzine che poi sono diventate dei piccoli musei.
Certo.
Questo sarà un piccolo museo, vedrai. E dopo aver ascoltato appunto Sirene Acciughe live di Dino Cova qui a Soundinia, torniamo un attimo al pre-suono. Quindi abbiamo letto Questo sono io, dal mare più profondo, quello torbido di ombre e di scatole di acciughe, che belle certe strette di mano, specialmente gli italiani, che poi quando li incontri non sanno cosa pensi e cosa farai. È chiaro che questo è totalmente decontestualizzato rispetto alla musica, però sì. Il concetto in qualche modo sottolinea anche il fatto che tu è un'analisi quasi sociologica dell'italiano rispetto a, appunto agli altri popoli, cioè agli altri modi di atteggiarsi e di comportarsi. Ci
questo
spieghi un po'?
Chiaramente è un po', vedi, cioè, ognuno chiaramente lo intende un po' come vuole.
Perché ti immagino, questo, appunto, avendo viaggiato e girato, conosciuto tante persone, poi è chiaro che il popolo che conosci maggiormente sono gli italiani e quindi
sì,
puoi analizzare loro rispetto agli altri, capito?
Guarda, in realtà in questo caso, in questo testo, era un periodo in cui vivevo fuori, stavo in Australia e mi capitava spesso di, adesso io do una spiegazione a posteriori dopo averci ragionato spesso e volentieri, letto così sembra quasi scritto da un italiano che non scrive bene l'italiano, ok? Io praticamente quando stavo fuori beccavo dei degli italiani australianizzati, no? Sai, di quelli che parlano metà e metà, che ti dicono
sì,
ah
sì,
io piglia un telefono, jump alla fensa.
Siamo un po' stile, esatto, Little Italy della New York
e
degli
quindi,
anni dei,
esatto,
primi del,
esatto, esatto. Poi ci trovavi quelli che magari stavano da 10 anni là e già stavano proprio decostruendo l'italiano, per così dire, che era una cosa da certi punti di vista era interessante, chiaramente. Da altri chiaramente poteva sembrare ridicolo, faceva un po' ridere, diciamo. E in quel periodo lì io praticamente cercavo di non incontrare italiani proprio per imparare bene l'inglese, no? Però chiaramente capitava di incontrare qualche italiano e rimanevano sempre un po', c'era sempre questo sguardo un po' misto, malinconico, un po' un punto interrogativo. Quando due italiani si incontravano, che stavano lì e vivevano proprio la loro vita là, si guardavano come per dire, boh, chi sono, cosa... E quindi anche lì non sanno cosa pensi e cosa farai, o... è un immaginario che comunque io ho visto così, poi ognuno...
Che metafora è la scatola di acciughe?
La scatola di acciughe è una cosa che... Beh, fai delle belle domande, queste sono interessanti. Allora, la scatola di acciughe è sicuramente una metafora, è una pesantezza che cade, che raggiunge un fondo, è uno scarto, come magari ci si può sentire, è una cosa che ha un immaginario un po' vintage anche, perché chiaramente poi una scatola incomincia poi a riempirsi di cose, soprattutto nel fondo al mare, diventa quello che è. Ci sono degli animali morti dentro, si liberano, c'è il mare che ci passa, insomma, è un qualcosa che diventa proprio, che era proprio il simbolo di come mi sentivo in quel momento, ecco.
Adesso, proprio rispetto all'evoluzione che stai avendo a livello musicale, dopo questo album hai delle nuove idee che stanno iniziando a prendere forma, cioè senti comunque il tuo percorso in evoluzione costante, oppure stai riuscendo pian piano a raggiungere ciò che vuoi essere?
È brutto da dire, però chiedermi certe cose, cioè la percezione che ho di me artisticamente spesso e volentieri è proprio sotto le scarpe, forse perché, boh, forse sono troppo severo o non lo so. Quindi ti direi che sono sempre molto confuso.
Io parlo di ricerca, capisci?
Di ricerca, la ricerca c'è sempre, è fondamentale. Infatti, quando mi chiedono cosa faccio, ho capito che devo rispondere a una cosa, anche se è antipatica da dire, dico artista, perché comunque faccio varie cose, creo e non mi interessa di farlo per chissà quale fine, lo faccio e basta. Comunque c'è una ricerca e per me è molto importante, sto vedendo dei risultati, però la strada è proprio confusa, incasinata e preferisco magari piuttosto farle le cose, mostrarle se c'è, piuttosto che parlare più di tanto, perché non riesco proprio a essere positivo, ecco.
Raccontaci un po' del CD Fuga da scuola. Che tipo di lavoro è? Quanto tempo ci è voluto per realizzarlo? Perché appunto qui a Soundinia sono venuti tanti artisti,
sì,
che ci hanno raccontato che appunto venire fuori con un CD non è mai semplice,
no,
ed è veramente figlio di battaglie anche con se stessi e anche con tante cose da affrontare, soprattutto spese economiche. Cosa significa fuga da scuola?
Fuga da scuola perché c'è stato un periodo, perché molti pezzi sono vecchi comunque di quest'album, alcuni risalgono addirittura al 2001. 2001, quando ancora l'idea di un cantautorato nuovo non era proprio nell'aria, cioè del cantautorato come lo possiamo considerare adesso contemporaneo, non c'era ancora nell'aria. Quindi mi ero trovato certi testi e certe canzoni, a un certo punto mi ero detto: vabbè, cavolo, questi sono diversi. Io ho ascoltato magari anche in certi periodi di Andrea o De Gregori, che erano comunque cantautori più classici. Ho detto: vabbè, qui proprio bisogna di tagliare un pochettino da questo scenario qui. E quindi mi sono immaginato il titolo proprio per questo, un po' perché i testi esulano comunque dal cantautorato classico, impegnato e molto corretto anche nella forma, spesso e volentieri. E due, perché vabbè, l'immaginario della fuga da scuola era bello comunque, cioè, avevo vissuto proprio un episodio quando ero alle medie di questo ragazzino che era proprio micidiale, proprio di quelli che hai paura di guardare negli occhi perché prendi colpi, così. E questo era allucinante, proprio era temuto da tutti, proprio professoresse, persone, così. A un certo punto mi ricordo ero in classe, a un certo punto mi giro e c'era la vicepreside che urla a questo ragazzino che praticamente correva nel cortile, non è che camminava tranquillo in realtà nel cortile con la borsa in spalla, l'ha guardata con uno sguardo proprio insolente, così ha preso, ha saltato praticamente la staccionata e lui si è andato da scuola, non l'abbiamo mai più visto. Quando gli avevo visto fare questa cosa, poi dopo è successo un casino, però
ma anche perché a quell'età nell'immaginario di un giovane queste cose si
fermano.
Insomma, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, essere venuto a Soundinia, Unica Radio. Ringraziamo Black Mamba.
Ciao, grazie a voi.
Prima di lasciarci andiamo a suonare un altro brano live qui a Soundinia, con Occhio e Bocca da Tonno,
che sarà del secondo album in preparazione.
Diciamo che è un'anteprima che stai regalando a noi di Soundinia.
Yes.
Noi ci auguriamo di averti molto presto di nuovo con noi.
Ti ringrazio.
La chitarra è pronta, quindi andiamo ad ascoltare Con Occhio e Bocca da Tonno.
Ho lasciato casa che sembrava una moschiera. Parto per amare. Grazie di tutto, piccione viaggiatore, bellissima, benefica, ogni tua faccia è una mia risata. Quando prepari il nido, dove faremo la frittata? Da quale parte dormi meglio? Siamo reali o sto già sognando? Dormi e non ti preoccupare, farò fuori le zanzare, ho il potere di un dragone giapponese. Svegliati, hai danza e poi ti ti rapirei come gallo, in Buffalo sei. Desiderare cose di una Milano innaturale. Prendiamo le castagne, voglio sia Natale. L'importante è stare bene anche se fuori piove. Goccia a goccia su ogni cicatrice e quasi non mi muovo, ma nel tuo sguardo il mio ritorno. Io già galleggio con occhio e bocca da tonno.